Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis. Come ogni sabato sulle frequenze di Radio Popolare parliamo di cinema, parliamo di film che sono usciti, parliamo anche di situazioni cinematografiche in città, in questo caso nella città di Milano. Nella puntata di oggi i temi saranno, allora, i film di cui parleremo sono Tienimi presente con Alberto Palmiero, Della mattina scrivo con Valerie Donzelli, e poi parleremo anche di Cinemino che, come sapete, ha riaperto da pochissimo, e nella seconda parte andremo anche in Chiapas con Orizzonti Ribelli, un documentario. Come in ogni puntata, parliamo invece delle uscite cinematografiche. Lo facciamo con le clip dei film di cui parliamo adesso. Naturalmente il podcast di questa puntata lo trovate, come tutte le altre, sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Barb Sorrentini.
Quando provo a ricordare quell'estate, mi chiedo sempre qual è stata l'ultima cosa che Nelly ha visto. Forse avrei dovuto notare qualcosa.
Chi è la bambina?
Lei è Alma.
Ti somiglia.
Siete diventato un vero cittadino francese.
Con tutto il mio dovuto rispetto, Vostra Maestà, ho lasciato la Polonia, ma la Polonia non mi lascerà mai.
Hallo Mama. Betty, was soll das denn?
Was denn?
Das da.
Sie kommt gleich. Betty hat mich gefunden und mir erlaubt, hier zu bleiben.
Allora, andando con ordine, abbiamo ascoltato i suoni del Suono di una caduta di Masha Ashinsky, film che era stato presentato al Festival di Cannes lo scorso anno, distribuito in Italia dai Wonder Pictures, arrivato nelle sale. Tutto parte in una fattoria, un luogo in cui nascono i legami tra quattro ragazze di epoche diverse. Il film ha avuto un premio, ha una durata consistente, è molto ambizioso sicuramente come film, ma mette in scena la condizione femminile in un modo veramente molto raffinato. Ci sono diversi stati d'animo, diverse riprese, diversi momenti, ma il tutto è raccontato in questa fattoria e le epoche si muovono in questa fattoria. L'altro film di cui avete sentito le note è Chopin, Notturno a Parigi di Michael Kwiecinski. Il protagonista è Eric Kulman nei panni di Chopin, il compositore polacco. Questa parte non si trova nei libri di storia, ossia il suo aspetto un po' dandy, un po' così don giovannesco, virtuoso del pianoforte sicuramente, ma anche molto affascinante, molto amato, anche molto narcisista. Questo aspetto devo dire che musicalmente è stato molto poco raccontato. E poi Mirrors numero 3, Il mistero di Laura, tradotto in italiano di Christian Petzold con Paola Baer, che compare in quasi tutti i film di Christian Petzold. Beh, è una storia abbastanza misteriosa, cioè il mistero ha senso perché una ragazza dopo un incidente stradale viene accolta da una famiglia. Anche qui siamo in un villaggio abbastanza rurale, in una zona abbastanza rurale, ma questa famiglia ha un segreto che viene un po' riversato su questa ragazza, per cui accadono cose strane, in certi momenti anche un po' da incubo. Però chiaramente il film non dura tantissimo, ve lo consiglio, perché Christian Petzold comunque ha sempre fatto film molto particolari. Nella colonna sonora c'è una canzone di Frankie Valli, The Night, ce l'ascoltiamo e poi entriamo nel vivo della trasmissione.
Turn your head around.
Frankie Valli, The Night, dalla colonna sonora del film di Christian Petzold, Il mistero di Laura. Questa è Chassis. Adesso parliamo di una vicenda che abbiamo seguito più o meno fin dall'inizio, la storia del cinemino. In realtà il cinemino noi l'abbiamo visto nascere, l'abbiamo appunto seguito fin dall'inizio. Aveva già avuto una chiusura proprio poco dopo la primissima apertura, legata sia alla sicurezza, ma è stato risolto tutto. Dopo qualche anno, cioè qualche mese fa, è stato chiuso di nuovo, ancora con la questione della sicurezza, addirittura paragonando il rischio di una cramontana in via Seneca. Naturalmente tutto questo non corrispondeva alla realtà. Hanno fatto uscire un comunicato che noi abbiamo letto in una delle scorse puntate di Chassis, poi abbiamo seguito anche con Metro Regione la vicenda. Finalmente ieri, giovedì, ha riaperto, ha fatto una festa sul marciapiede, visto che la temperatura lo consentiva. Hanno riaperto anche con dei film e noi ne abbiamo parlato con Agata De Laurentiis. Questo è il suo racconto. Agata De Laurentiis, siamo davanti al cinemino che finalmente ha riaperto. Serata di riapertura. Prima di andare nel merito su quello che è successo, guardiamo il futuro. Adesso che programmazione avrete da questo momento in avanti?
Abbiamo già iniziato oggi, quindi abbiamo ripreso quello che era rimasto in sospeso, quindi Another Choice, che volevamo assolutamente far vedere perché consideriamo un bellissimo film, La Grazia e La Gioia. Quindi abbiamo mescolato un po' di film cinema italiano con cinema internazionale e concludiamo con Marty Supreme, vedendolo in ottica Oscar, e L'Agente Segreto. Quindi un po' un mix di programmazione per questa settimana.
E questo va avanti tutto il fine settimana?
Questo va avanti fino a mercoledì prossimo e poi da mercoledì prossimo in poi avremo la settimana successiva su cui stiamo lavorando.
Per questa riapertura si vede che comunque il cinemino è molto amato in città, è un punto, veramente un punto di riferimento non solo per il quartiere ma anche per il cinema, i festival, gli incontri cinematografici. Cos'è successo? Raccontalo tu.
È successo quello che non doveva succedere, quindi siamo stati vittime di un crash che non si capisce come sia stato possibile, quindi ci hanno chiuso e la polizia non aria, quindi la chiusura è stata decretata da loro, hanno proposto un sequestro che poi ovviamente deve essere ratificato da un PM e da un GIP. Quello che si metteva in discussione è il tesseramento e quindi la nostra natura di realtà associativa, il tutto condito con un po' di illazioni rispetto a quella che era la sicurezza del locale. Fortunatamente noi eravamo in ordine e quindi quando ci è stato possibile mostrare le carte, abbiamo dimostrato tutto quello che abbiamo fatto negli anni per essere in ordine e in regola dal punto di vista appunto della sicurezza. Quindi eravamo molto freschi di decreto totale e anzi avevamo già in programma una revisione di porte, tutto programmata come ogni semestre, e questo ha aiutato sicuramente molto nella decisione finale del tribunale, che ha riconosciuto non solo la bontà associativa ma anche l'assoluta idoneità dei locali.
Questo è molto importante perché, come sappiamo, i primi giorni sono state scritte cose che non erano vere, però il periodo di chiusura ha avuto un prezzo per voi.
Ha avuto un prezzo, un mese vuol dire tantissimo, soprattutto un mese di come febbraio, che è in assoluto uno dei periodi di maggior affluenza della gente al cinema e in sala. Noi avevamo anche tante iniziative per San Valentino, per pre-olimpiadi, quindi avevamo creato anche dei palinsesti particolari, soprattutto avevamo anche creato dei film in lingua originale, in italiano, con sottotitoli in inglese, per un pubblico che ci potevamo immaginare magari più internazionale o degli incontri di questo tipo. È stata veramente molto molto dura anche economicamente.
Avete aperto anche sui Navigli da un po' di tempo, insomma ne abbiamo parlato all'apertura, in questo periodo invece a Noise come va? Cioè sta andando normalmente, insomma lì non ha avuto ripercussioni?
Allora, con Noise ci siamo concentrati in questo periodo in realtà su tutta la sala live, abbiamo lasciato da parte volontariamente il cinema e abbiamo lavorato tanto su quella che è la nostra sala di incontri, quindi abbiamo fatto incontri, masterclass, approfondimenti, due incontri molto belli anche con Maurizio Nichetti e Bruno Bozzetto, facendo vedere spezzoni dei loro film o documentari relativi alla loro produzione cinematografica, tanta stand up che da noi funziona sempre, e da oggi si è ripreso col cinema anche lì in solidarietà con una programmazione molto simile a quella che abbiamo a Cinemino.
Sì, perché ricordiamo che c'è una sala cinematografica che vi permette anche la possibilità di mettere prime visioni.
Allora, a Noise abbiamo 30 posti, non c'è bisogno di tessera associativa per entrare, la programmazione la curiamo sempre noi, quindi diciamo che è simile, anche se ci immaginiamo un target un po' più giovane bene, è un po' più di passaggio rispetto a qua, che invece abbiamo creato una comunità davvero molto forte, molto ricorsiva.
Ricordiamo come si fa invece ad entrare a Cinemino qua in via Seneca, perché appunto di là non serve la tessera, ma qui la tessera è indispensabile.
Qui la tessera è indispensabile, ricordiamo che è una scelta quella di aver creato un'associazione culturale, è una scelta quella di esserci data questa missione, perché avremmo potuto strutturarci in maniera differente, però per noi è importante rendere chiaro quello che è il nostro progetto qui. La cosa che vi consiglio è di andare sul sito ilcinemino.it, fare richiesta della tessera, non c'è bisogno che la paghiate online, anzi voi la fate ora questa richiesta e venite la prima volta che volete vedere un film a ritirarla e a pagarla, solo in quel momento sarete realmente soci. Per ora un sostegno anche così all'associazione.
Grazie Agata De Laurentiis, il Cinemino. Ciao, ciao, buona serata.
Ciao. Sitting in the back seat of my car, with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing his song, just for me. Just for me, yeah, da 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 da.
Bicifre con Kenock Chase a Radio Popolare Chassis. Abbiamo ascoltato Agata De Laurentiis che ci ha raccontato e descritto la situazione di Cinemino e soprattutto qual è adesso che ha riaperto il suo futuro. Ora parliamo di un film, si chiama Tienimi presente, parliamo con Alberto Palmiero, sentiamo intanto dove ci porta il suono di questo titolo, Tienimi presente.
Questo è il mio film. Se siete interessati, sono a disposizione a parlare.
Provo nel mio piccolo a fare regista, diciamo, sarebbe il mio sogno.
Scusami, ma tu chi sei?
Io sono una comparsa.
E se fa qualcosa, sto uscendo?
Poco.
Nella vita che stai facendo?
Io e mamma vogliamo capire che intenzioni hai.
Non lo so.
Glielo vuoi dire, per favore, che nella vita ci vuole concretezza?
Nella vita ci vuole concretezza.
Io non ci torno più a Roma.
Ma scusa, è il cinema?
L'ho lasciato. Domani inizio a fare volantinaggi.
E sotto sotto ancora fa un regista.
Ma secondo me fai solo un po' pena, in senso buono però.
Scusa, non mi dovevi tirare su di morà.
Oh, non è impossibile, vabbè.
Non mi hai riconosciuto. Sono Gavaglia, l'amica di tua cugina Simona.
Cioè, sembra un'altra persona.
Allora, ci vediamo. Ciao.
Tienimi presente, questo è il titolo del film di Alberto Palmiero. Ne avevamo già un po' fatto cenno qualche settimana fa, quando Alberto è venuto a presentare in anteprima a Milano il film, però si trattava di un vocale molto breve. Adesso abbiamo la possibilità di chiacchierare con te, quindi benvenuto Alberto, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, è un film che forse racconta, adesso uso parole grosse, racconta forse un momento storico per chi vuole fare cinema in questo momento, per una generazione che è la tua, perché un film molto personale, però in chiave molto leggera racconta forse anche la difficoltà di avvicinarsi al cinema. Quanto c'è di tuo in questa storia?
Beh, c'è molto, perché Tieni presente nasce da diciamo la ricostruzione di un periodo realmente vissuto della mia vita, quindi quando io ho abbandonato Roma e quindi anche il sogno di diventare regista, perché per via di una carriera che sentava ad avviarsi. Quindi poi sono tornato a vivere dai miei genitori, sono tornato nel mio paese natio, sono tornato a lavorare come informatico, perché diciamo la mia vita prima del cinema era informatica, e quindi sì, c'è molto, diciamo, di me.
C'è molto, e c'è anche molto della tua famiglia, dei luoghi, appunto, dicevi, il tuo luogo natio, che sarebbe poi?
Che sarebbe Alessio, in Campania, in provincia di Casetta.
Ah, ok, infatti si capiva dall'accento, naturalmente. L'accento. Poi ogni tanto ci sono anche i sottotitoli quando...
Sì. Beh, non per scelta mia, però nel senso, chiaramente chi è di fuori ne ha bisogno.
Vabbè, comunque si capiva. Detto questo, appunto, dicevamo, un bagaglio personale, coinvolto anche persone della tua famiglia. Forse questo, da un punto di vista produttivo, ti ha fatto anche spendere meno, immagino. Sì. Però c'è anche il gioco dell'incontro con Gianluca Arcopinto, che viene a seguire la presentazione del progetto. Poi c'è Marco Bellocchio mentre gira Portobello. Come hai messo insieme tutte queste cose, tra finzione e realtà?
Sì, quello, diciamo, è poi la bellezza di come si è lavorato a questo film, che è un film che ha comunque potuto accogliere tutto quello che succedeva man mano che accadeva, e quindi l'ingresso di Arcopinto è stato il momento per rimmaginare questa storia da documentario che era a racconto di finzione, e poi per esempio l'ingresso di Bellocchio e di Simone Gattoni, quindi tutta Tava che in produzione, mi ha permesso di girare delle scene che io avevo sempre nel cassetto, per esempio raccontare l'esperienza di comparsa, no? Che è una cosa che io ho fatto quando vivevo a Roma, ed è bello questo contrasto, perché di solito chi fa la comparsa sognando di diventare regista vive questa assurdità, no? Di essere così vicino dall'oggetto del desiderio, ciò che vorrebbe essere, però è anche molto lontano nella pratica.
Sì, infatti, immagino. Ma la comparsa l'hai fatta veramente in Portobello?
L'ho fatta veramente, sì. Quella giornata è stato un grande regalo che mi hanno fatto, perché è come se io avessi fatto veramente la comparsa in quella giornata di set, che è quando Enzo Tortora viene arrestato praticamente, e i membri della mia troupe invece erano collocati come diciamo backstage, e quindi sotto mentite spoglie documentavano questa mia giornata da comparsa.
Sì, infatti, perché tu sei un fotografo in quella scena, perché ovviamente c'è tutta la stampa e giornalistiche che vanno verso Tortora arrestato, e poi si vede una ripresa molto bella, immagino vostra, a questo punto, fatta dall'alto. E vabbè, questo comunque ti ha portato anche, come dicevi prima, alla produzione della Cavac Film, e anche ad andare in giro a presentare il film con Marco Bellocchio. Cosa ti dice Marco Bellocchio quando ti accompagna a presentare il film?
No, diciamo che lui è veramente molto, cioè veramente c'è una persona che col suo modo, lui comunque è una persona molto riservata, tanta stima, tanto affetto, anche il fatto che si sposta in giro a presentare il film, io gli sono molto grato. Poi lui è stata una persona fondamentale, soprattutto nella fase di montaggio, perché è a lui se, che devo, diciamo, il fatto che il film duri 80 minuti, perché io ero molto spaventato dal fatto che il film scendesse sotto la soglia, diciamo, dell'ora e mezza, mentre invece lui intravedeva, diciamo, il potenziale di questo film compatto, denso di scene, ma comunque con un ritmo alto, che valorizzava, diciamo, il conflitto esistenziale di questo personaggio.
E nel tuo film, a certo punto, senza entrare tanto nel dettaglio, che non è importante, cioè è importante ma è bello scoprirlo vedendolo, vieni premiato per un tuo cortometraggio Il Pesce Toro. In questo film, tra l'altro, sono andata a cercare, perché non ho avuto purtroppo il piacere di vederlo, la storia è interessante, c'è anche Mara Fondacaro, che da poco ha esordito con un lungometraggio. Quindi tu hai detto che a un certo punto hai smesso di fare cinema, ma poi hai fatto questo film che c'è in giro adesso. Se vuoi raccontarci del tuo Pesce Toro, e poi se pensi di fare altri film a questo punto.
Sì, allora, Il Pesce Toro è sì, un corto che ho scritto quando ero al Centro Sperimentale assieme a Mara Fondacaro, che è una bravissima regista e che tra l'altro non si vede perché non ho montato il suo primo piano, però è anche parte del film, nel senso fa anche la figurazione in film presente. E quello è un corto, vabbè, io lì ironizzo sul fatto che è un corto che mi hanno poi chiesto in tanti festival, perché praticamente l'attore che diciamo interpretava il ruolo,
fa mare fuori.
sì, praticamente era diventato famoso, e quindi ironizzavo sul fatto che alla fine non volevano saperne di me, ma diciamo della carriera di questo attore. E quindi è un po' come funziona il nostro ambiente, però, quindi è una cosa su cui...
No, ma infatti, perché tu con l'ironia e la leggerezza questa cosa la racconti molto bene, perché quando a un certo punto ti chiedono, ma l'attore, si capisce, no, che tutto è rivolto, l'interesse ovviamente quello popolare, più mediatico, è rivolto verso l'attore e non verso il tuo film, ma tu questo lo fai in maniera molto spiritosa, quindi anche questo è divertente. A questo punto hai deciso di fare cinema?
Beh sì, diciamo che adesso, nel senso, rispetto allo stato d'animo che racconto nel film, sicuramente tra l'altro da parte mia, anche perché mi ha aiutato questo film a lavorare su tante cose del mio carattere, di me stesso, vivo in maniera molto più serena, no, il rapporto con quest'arte. Quindi è sicuramente un percorso che mi farebbe piacere continuare. E poi, chiaro, diciamo, le dinamiche di questo ambiente sono molto particolari, però questo film mi ha insegnato che comunque anche grazie alla tecnologia che va avanti, cioè, si può trovare sempre un modo per partire con un progetto. È chiaro che poi va sempre trovato l'equilibrio anche con diciamo, il mantenersi, comunque questioni più pratiche, però rispetto ad anni in cui costava molto di più, no, già solo banalmente la pellicola e tutto quanto, non so, è uno stimolo per non fermarsi mai, no, per coltivare sempre questa passione.
Ma infatti tu racconti bene questo aspetto qui, quindi la difficoltà per qualcuno che si avvicina al cinema adesso, anche come vengono vissute le persone che hanno un sogno e che vogliono inseguire un sogno, e quindi magari rinunciando a dei lavori nel momento, cioè tutto questo esce benissimo con la tua famiglia, no, con i tuoi genitori, il pranzo dalla zia, e quindi è raccontato molto bene, per cui è molto i piedi nell'attualità questo film. Dicevi, è tutto di famiglia, anche il cane, il tuo?
Il cane della mia ragazza.
Ah, ok, lo avete fatto proprio recitare, perché lo vai a...
Sì, no, è stato un grande valore aggiunto.
Nel momento in cui, vabbè, ma non voglio svelare troppo, insomma, però è carina anche questa cosa. Dunque, da adesso al cinema, quindi tienimi presente il titolo, ti teniamo presente, sperando anche a questo punto in un prossimo film con la leggerezza che evidentemente è diventato un tuo stile.
Grazie mille.
Ciao,
grazie
Alberto, mille. Alberto Palmiero, grazie, ciao.
Ciao a tutti.
E così Alberto Palmiero ha cantato anche nella colonna sonora di questo film, Ho messo a posto il titolo, insieme a Francesco Di Grazia. Ci ascoltiamo il brano, che fa parte ovviamente della colonna sonora, un brevissimo sacco pubblicitario, e noi con Chassis torniamo subito dopo.
Sto a casa mia, forse vado in terapia, forse non è il caso vivere con i miei. Ho messo a posto a casa mia, ma prima
State ascoltando Radio Popolare.
Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. Para todos, todos.
Orizzonti ribelli, una lezione di zapatismo, è il titolo di un documentario realizzato per i 30 anni dall'insurrezione zapatista, 2024 era ovviamente il 1994, questa lezione di zapatismo, queste immagini del Chiapas che anche questa musica di Manu Chao con la voce, il titolo è SLN e ZLN se vogliamo capirci naturalmente meglio. Con noi al telefono Maurizio Fantoni Minnella, che è il regista di questa lezione di zapatismo, insomma un po' il frutto di un lavoro di anni passati in Chiapas. Buongiorno Maurizio. Questo film, intanto vabbè, questa seconda parte di Chassis la dedichiamo a queste immagini, a questa storia. Fai un po' tu la sintesi di questo lavoro che, appunto, dicevo, è frutto di anni di documentazione, di studio di una terra e di un sogno anche.
Ma dunque, innanzitutto vorrei dire che il mio personale rapporto con l'America Latina risale al 1985, l'anno, il quinto anno della rivoluzione nicaraguense sandinista. Quindi il mio rapporto con quel continente è iniziato proprio in quell'anno in cui noi andammo appunto in Nicaragua per essere vicino a questa celebrazione di questa rivoluzione a cui noi credevamo molto. E da quell'anno in avanti abbiamo continuato a viaggiare in America Latina, a tradurre libri latinoamericani, a studiare, diciamo, la cultura e la politica latinoamericana, stando ovviamente avvicinandoci magari ad alcune realtà piuttosto che ad altre, per esempio la realtà venezuelana, la realtà cilena, quella cubana. Abbiamo vissuto per un certo periodo di tempo anche in Venezuela all'epoca di Chavez, abbiamo realizzato mostre fotografiche a Santiago de Chile.
Maurizio, parliamo del film che verrà proiettato il 2 marzo alle 19:30 al Cinema Beltrade. Entriamo nel merito della storia di quello che tu racconti.
Il merito della storia, abbiamo scelto di realizzare questo film proprio perché in qualche modo era necessario diciamo, riscoprire lo zapatismo, questa rivoluzione che si potrebbe quasi definire permanente, anche se una micro rivoluzione molto circoscritta nei territori appunto del Messico del Sud, del Chiapas, appunto, perché questa rivoluzione ha ancora molto da dire, ancora molto da dire anche a noi occidentali del cosiddetto primo mondo, e forse ha molto da dire a noi personalmente, che abbiamo fondato il Social Forum nel 2001 e lo abbiamo portato avanti per 10 anni, quindi ha senso molto per noi che siamo movimentisti.
Proprio perché si tratta di una lezione, un modo anche per far conoscere a chi è più lontano da questa storia, da queste terre, quello che succede. Ci sono dei temi importanti che voi toccate, come la politica senza potere, la madre terra come etica universale, la lezione del dolore e tanto la rivoluzione delle donne, perché sono voi seguite soprattutto la storia di due donne. Cosa significa la rivoluzione delle donne? Un tema che qui in Italia per noi è quasi veramente qualcosa di purtroppo molto lontano.
Certo, certo, ma cioè, infatti qualcuno durante alcune proiezioni qualcuno mi ha detto: ma perché le donne? Perché solo le donne? Perché proprio le donne? Ma perché le donne hanno, intanto parliamo di una rivoluzione incruenta, una rivoluzione fatta da gente che è armata ma che utilizza le armi solo per ragioni di autodifesa, quindi in cui le donne hanno un ruolo importante, un ruolo attivo, anche come rivoluzionarie, anche come guerrigliere. Però le due donne che noi abbiamo scelto come figure chiave, diciamo, di questo film, perché appunto noi facciamo documentari, ma facciamo documentari facendo cinema, quindi per noi non c'è differenza fra film di finzione e film documentario. Sono due donne che rappresentano due visioni diverse della rivoluzione zapatista. Una naturalmente colta, non nata comunque nel contesto, diciamo, rurale zapatista, ma in un contesto urbano della città di Puebla, sociologa urbana, una persona che si è avvicinata fin da giovane al movimento zapatista, è stata molto vicino al subcomandante Marcos, come noi abbiamo evocato in uno scatto fotografico inserito nel film, con lei ovviamente più giovane di quella che poi si vede nella realtà. E questa donna è veramente, cioè, la razionalizzazione incarnata proprio dei principi, dei pensieri, delle utopie dei zapatiste, e lei lo fa in maniera straordinaria, in maniera rigorosa, in maniera sempre molto presente, e lo fa attraverso una lezione che lei appunto svolgerà proprio in senso letterale. Ma il film non è soltanto una lezione di zapatismo, cioè il film è anche altro, ovviamente, anche attraverso l'uso di immagini poetiche che noi abbiamo realizzato diciamo nei villaggi degli altopiani del nord.
Da questo punto di vista c'è anche l'aspetto dell'ecologia zapatista, se ce lo racconti tu, perché lo descrivete come più come una spiritualità con la madre terra.
E lo è in effetti, perché poi tra l'altro c'è anche un intreccio molto forte tra spiritualità diciamo cattolica, in qualche modo sincretica, perché mescolata con rituali che hanno a che vedere con il mondo magico maya, e appunto la lotta, diciamo, la lotta appunto dei zapatisti, che è sostanzialmente laica, ma del resto anche la rivoluzione sandinista mescolava laicità e religiosità. Non a caso il ministro della cultura dell'epoca si chiamava Ernesto Cardenal, un grande uomo, un grande poeta, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa.
Mando un attimo una clip del film e poi la commentiamo.
Prego.
Bueno, yo recuerdo muchas cosas de la masacre. Una de ellas es que, pues sí, nos encontrábamos en el segundo día del ayuno y oración, encontrándonos acá justo frente a la oficina.
Di che cosa stavano parlando?
Beh, indubbiamente fa sempre emozionante sentire la voce di Guadalupe, che tutti chiamano Lupita, appunto nel suo mondo, nel suo piccolo mondo. Beh, sta parlando appunto di questa strage criminale avvenuta appunto nel 2003-2004, 2003, credo, da parte dei paramilitari che accusarono molte persone di questo villaggio che si chiama Acteal, dove noi abbiamo girato una parte del film. Furono accusati di essere, diciamo, di sostenere i zapatisti, quando poi in realtà il popolo, diciamo, la comunità di Acteal è sempre stata filo zapatista, ma ha sempre contestato l'uso delle armi. È quello che poi lei dirà nel film. Quindi noi abbiamo voluto proprio, abbiamo scelto questa donna perché proprio come contraltare, diciamo, dell'altra protagonista, Diana Gutierrez Luna, che è intellettuale, che è rivoluzionaria e che è completamente in sintonia con tutti i principi dello zapatismo. Lupita forse perché è vittima di questa strage che è costata la vita a quasi tutta la sua famiglia, parliamo di 43 morti, ecco, ha imparato, lei era bambina quando avvenne questa strage, in una clip che noi abbiamo utilizzato nel film si vede lei bambina, anche se ovviamente non tutti si accorgeranno di questo, però lei c'è in un'immagine, e quindi lei bambina impara da questo dolore immenso a crescere, a rafforzare il suo carattere, la sua personalità e ad avvicinarsi comunque sempre anche a questa religiosità molto diffusa, molto profonda, che non è il nostro cattolicesimo, ma è qualcosa di più vissuto, di più, anche se vogliamo, di più latinoamericano, insomma.
Certo. Maurizio, per ora ci fermiamo qui. Maurizio Fantoni Minnella, il film Orizzonti Ribelli lo si può vedere al Cinema Beltrade il 2 marzo alle 19:30. Ci sarete voi a presentarlo e a parlare e approfondire naturalmente,
sì,
il tema.
Ci sarò io e
Luisa Morandini. Grazie.
Grazie
ciao,
a voi.
Ciao. Ciao, a presto. Grazie. Ciao, ciao, grazie.
Presto, ciao, ciao.
E così il film Orizzonti Ribelli, vi ripeto, quando potete vederlo, al 2 marzo al Cinema Beltrade di Milano alle 19:30, e poi probabilmente avrà una sua distribuzione parallela o insomma in seguito a questa proiezione, questa anteprima che verrà fatta al Beltrade. E ora, Chassy, voltiamo pagina, parliamo di un film che era stato presentato a Venezia nel 2025, insomma qualche mese fa, aveva vinto un premio per la sceneggiatura, è un film che parla di scrittura, ma non solo. Ascoltiamo una clip e poi l'intervista a Valerie Donzelli che avevamo incontrato a Venezia appunto per la presentazione del film. Il film arriva nelle sale questa settimana.
Il mio primo libro, un critico letterario mi ha detto, farà molta strada. Sono arrivato a Pigalle. Al sesto piano di un palazzo da ristrutturare.
Che pazzia abbandonare la fotografia per lo sfizio di scrivere.
Quante copie avete?
5.000.
Ah.
Ma è sciocco lasciare questo appartamento. Io vado.
Quando vedrò i ragazzi? Col passare del tempo avevo speso tutti i miei risparmi. E mi rendevo conto che stavo diventando povero. Accetterò qualsiasi lavoro. Ma avrò bisogno di tempo per scrivere.
Un lavoro che le lasci del tempo libero?
Buongiorno, io sono Paul. Sono preciso, efficiente e puntuale. Il principio della piattaforma è semplice. Un cliente richiede un servizio e inizia l'asta al ribasso. Questo è per svuotare una cantina. Propongo 20 euro.
20 euro? No, è troppo poco.
Siamo in molti sul mercato.
Un attimo, aspetta!
Sei un artista, vuoi restare puro e giochi a fare il povero.
Bene, il film, come vedete, ha una voce narrante, è stata doppiata, come al solito i festival, il film l'ho visto in lingua originale, se potete ritrovatelo in lingua originale, però devo dire che tutto sommato forse regge anche il doppiaggio stavolta. La storia è la storia di un fotografo, Frank Curtes, è la storia vera, ha scritto un libro che si intitola Pied d'œuvre e Valerie Donzelli lo ha riadattato, mantenendo comunque la storia vera insieme a Gilles Marchand, lo hanno riadattato per raccontare la sua storia, appunto un fotografo di successo che decide di lasciare tutto e iniziare a scrivere. Ha già scritto dei libri che sono andati mediamente bene, a questo punto però per fare lo scrittore deve lasciare tutto e si trova in una sorta di girone della povertà, per cui inizia a fare lavori brevi, interinali, attraverso un'app, e così la sua vita cambia completamente. Ne abbiamo parlato appunto con la regista.
Nel film ci sono tantissimi temi, c'è il tema dell'arte, della scrittura, della fotografia, c'è anche il tema della povertà, perché vediamo ovviamente il protagonista che cerca di recuperare quello che ha perso. Come è nata questa storia e come avete lavorato su questi elementi?
Allora, Valérie Donzelli racconta che ha scoperto il libro attraverso il suo cosceneggiatore Gilles Marchand, che ha ascoltato l'autore in un'intervista alla radio e poi, dopo averlo ascoltato anche lei col podcast, ha voluto incontrarlo per proporgli il film. Ha detto di sì, ha deciso di mettere in scena il libro. Marchand sapeva già che quel tema l'avrebbe coinvolta e quindi sono andati avanti col progetto. Ha immaginato che cosa volesse fare, voleva fare una sorta di riferimento di scrittura ai romanzi di Sacha Guitry, ma anche allo stile estetico cinematografico di Senza tetto né legge di Agnès Varda. Sapeva che si sarebbe situato tra questi due importanti riferimenti. Nel libro era già presente la questione dell'uberizzazione del lavoro e della scoperta dell'invisibilità e della povertà, e tutto questo l'ho approfondito.
Uberizzazione del lavoro, della scoperta dell'invisibilità e della povertà, c'était présent dans le libro.
Come è stato il lavoro tra voi due e come è stato interpretare, insomma, entrare in questo personaggio?
Allora, avec Valérie, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble. Donc, évidemment, c'est...
Qui è Bastien Bouillon che parla, il protagonista del film, e dice che con Valérie hanno lavorato tante volte già prima, quindi sapevano come lavorare insieme. Dopo varie collaborazioni hanno ricominciato ad avere un linguaggio comune, cercando di percepire e approfondire ciò che lei chiedeva. All'inizio si è reso conto che volevano le stesse cose e avevano interpretato le stesse cose dell'opera, della sceneggiatura, con l'idea di andare nello stesso punto di arrivo. Il modo in cui lui è entrato nel personaggio è stato più dal basso che dall'alto, quindi offrendo le cose, non cercando di prenderle.
Il faut donner les choses et pas essayer de prendre, je sais pas comment dire autrement.
Proprio per i temi che dicevamo all'inizio, questo film credo che sia anche molto attuale. Come pensa che verrà accolto e come arriva anche alle generazioni più giovani una storia così che poi li riguarda molto?
Allora, in realtà non ho fatto il film pensando che fosse attuale, non era la condizione dell'inizio. È stato più il tentativo di raccontare la difficoltà di un artista e di un uomo in una crisi di senso. In realtà, visto che ho anche dei figli grandi, immagino che i giovani abbiano bisogno di questo tipo di narrazione, che ne siano toccati. I giovani oggi non hanno neppure lo stesso rapporto al lavoro che avevamo noi, che avevano i nostri genitori. Vogliono godersi la vita, vogliono che la vita abbia senso. E credo che ciò sia anche legato al fatto che crescono in mondi completamente virtuali, molto distorti nel loro senso. Quindi sì, penso che in fondo questo film possa parlare a loro. E qui la colonna sonora di Jean-Michel Bernard di A Pied d'œuvre. Erano Valérie Donzelli e Bastien Bouillon, regista e protagonista del film, che in italiano è La mattina scrivo. eccoci, non vi ho abbandonato. Certo, questa musica qui è un po' triste, insomma rappresenta perfettamente quello che il film a pied d'oeuvre porta, non so come spiegarvelo, l'unica è andarlo a vedere. Siamo quasi alla fine di questa puntata di Chassis, volevo chiudere intanto riascoltando un brano che fa parte della colonna sonora di Portobello. Non so se lo state vedendo, se avete voglia di commentarlo, scrivetemi pure, ma troveremo magari anche il modo di parlarne. E a un certo punto compare questa canzone, perché stiamo parlando appunto di un'ambientazione, insomma di un po' di anni fa, un po' di tanti anni fa, stiamo parlando degli anni Ottanta, e oltre a Esael, che l'abbiamo già messa e rimetteremo sicuramente nel corso delle prossime puntate, a un certo punto arriva anche questa. Greg Keane Band con Jeopardy. Arriva in un momento, vabbè, non vi dico nulla se l'avete visto, perché è molto evocativa. Però siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Chassis, che ritrovate sul sito di Radio Popolare in podcast, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini. Chiudiamo con Luca Marinelli che canta Un'emozione da poco, così proprio in pieno festival di Sanremo ci adeguiamo anche noi, ma perché torna il film Lo chiamavano Gig Robot di Gabriele Mainetti, e il 4 marzo verrà proiettato al Cinema Mexico restaurato alla presenza del regista. Luca Marinelli era nel cast insieme a Claudio Santamaria, che era il protagonista, e c'è un momento in cui Luca Marinelli canta proprio questa canzone di Anna Oxa. Ci salutiamo così, un saluto a tutti, quindi a tutte, da Barbara Sorrentini con Chassis. A sabato prossimo.
C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. Uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai per me. Per me pensiero banale, qualcosa che rimane invece per me, più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, no, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza.
c'è una ragione che cresce in me, è una paura che nasce, l'imponderabile confonde la mente finché non si sente. E poi per me più che normale che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, no, io non vedo più la realtà né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. No, io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, no, io non vedo più la realtà né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza.
Hands on her hips. Watch you burn, watch you crave, not change it to your grave. She's keeping herself in check, but she can feel his breath on her neck. Your kiss is like a death wish. If she could, she would resist. But the story goes just like this. Watch you yearn, watch you crave, not change it to your grave. It's like a death wish. It's like a dad.